Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare perché è piuttosto aggiornata. Allora, vorrei partire da un annuncio per i fortunati milanesi, mi viene da dire, ed è l'appuntamento che c'è questa sera, quest'oggi alle 19.30 al CAI di Milano, alla sala Ortles, in via Duccio di Boninsegna 21/23, una via privata attraversa di via Giotto. L'incontro è con David Sapienza e Lorenzo Pavolini, autori di Nelle tracce del lupo. È un podcast che poi è diventato un libro, insomma, ne abbiamo parlato in questa trasmissione. È sicuramente un bellissimo appuntamento questa sera alla sede del CAI di via Duccio da Boninsegna alle 19.30. E ahimè, parlando di lupi, non posso non sottolineare quello che già vi dicevo ieri, e cioè il fatto che 4 lupi sono stati uccisi in Trentino, probabilmente avvelenati. Noi sappiamo che il veleno è una delle peggiori armi che il bracconaggio utilizza per uccidere la fauna selvatica, e non possiamo che condannare fortemente questo ennesimo episodio. Peraltro il WWF dice: atto gravissimo e inaccettabile, figlio del clima d'odio sempre più diffuso verso i grandi carnivori. Stiamo parlando peraltro della Valsugana, quindi parliamo del Trentino. Ve l'ho detto ieri, domani qui in diretta nei nostri studi Marco Paolini, prenderemo spunto dal suo lavoro teatrale che è in scena in questi giorni al Piccolo Teatro di Milano, Darwin Nevada, e quindi insomma avremo modo di parlare con lui di tante cose. Adesso vi presento la nostra ospite di oggi, ma non posso non ricordare un episodio che peraltro ringrazio Sergio, ringrazio Patrizia, ringrazio altri che me l'hanno segnalato. Beh, insomma, l'avrete forse sentito, il figlio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump Jr., è andato a farsi una bella battuta di caccia nella laguna di Venezia. Bene, il consigliere regionale veneto di AVS Andrea Zanoni ha comunicato che ha presentato ai carabinieri forestali di Mestre la denuncia sulla vicenda, perché oltre, insomma, voi sapete cosa io e questa trasmissione pensano della caccia, dell'inaccettabilità nel 2025 di qualsiasi tipo di caccia, ma oltre a Trump Jr. aver abbattuto diversi uccelli, ha anche colpito una specie particolarmente protetta a livello europeo, e quindi insomma è una vicenda come a me viene un po' da dire disgustosa, ma insomma adesso non voglio esagerare. Ma in qualche modo questo mi dà anche l'occasione di salutare e ringraziare per essere con noi la professoressa Sara De Vido, che è dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
E grazie per essere con noi, naturalmente. Senta, io ci tenevo molto a fare questo, questa puntata, un po' perché Ca' Foscari mi sembra un'università particolarmente attenta alle questioni legate agli animali selvatici, diciamo così, che insomma sono un po' negletti in genere nei percorsi universitari. Magari mi sbaglio, lei mi corregga. Ma poi ci tenevo perché torna appunto un progetto, il progetto WALL, che si occupa dello studio della tutela degli animali. Ci dice un po' di che stiamo parlando?
Certo, grazie mille. Sì, l'interesse per la tutela degli animali non umani è molto forte nella nostra università, grazie anche a questo progetto, che è un acronimo, in realtà WALE è balena in inglese, ed è l'acronimo di un progetto Jean Monnet, quindi finanziato dall'Unione Europea, un corso che si svolge nel secondo semestre, tutti i venerdì pomeriggio, un corso che è volto proprio a promuovere lo studio e la diffusione di un dibattito giuridico, ma non solo, anche molto interdisciplinare, sul diritto e sui diritti degli animali non umani. Nella nostra università abbiamo in realtà già vari corsi che si occupano anche di critical animal studies, quindi questi studi critici sull'animalità, ma questo corso vuole approfondire soprattutto gli aspetti giuridici della tutela e anche tutto quel dibattito attorno al riconoscimento di diritti agli animali, che abbiamo appunto voluto chiamare animali non umani proprio per accentuare, ecco, l'aspetto della loro tutela e del loro riconoscimento anche giuridico.
Senta, io ho citato adesso, citando dall'ANSA che era stata battuta proprio pochi minuti fa a proposito della denuncia del consigliere comunale veneto nei confronti di questo episodio che vede un protagonista molto vistoso, diciamo così, come il figlio di Donald Trump. Ecco, ha senso una denuncia di quel tipo? Mi scusi, ma entro proprio nel vivo giuridico, tra virgolette.
Ma allora, diciamo che anche dal punto di vista europeo vi è una forte tutela della biodiversità, una tutela della biodiversità che ci viene da direttive, peraltro che hanno parecchi anni, perché sono degli anni 90, proprio volta alla tutela degli habitat e delle specie.
Sì, quindi, professoressa, mi scusi, si deve spostare leggermente perché non so perché sì? La sua linea è diventata una schifezza, scusi.
Ah, ecco, no, mi scusi.
Il
allora.
Termine tecnico, via.
Sì, no, dicevo che è importantissimo ricordare la tutela della biodiversità a livello europeo, che è dettata da alcune direttive che sono proprio volte alla tutela degli habitat e delle specie. E quindi sicuramente sensibilizzare sull'esistenza di specie protette e la tutela dei loro habitat è assolutamente essenziale.
Senta, io così, leggendo anche il comunicato stampa che mi ha messo insomma a conoscenza di questo progetto, sento parlare insomma anche di, a parte la prospettiva ecocentrica, ma si parla anche di ecofemminismo. Ci fa un assaggio di che cosa stiamo parlando?
Sì, è abbastanza complesso, ma
certo.
Cerchiamo di farlo. Ma allora, dunque, la nostra sensibilità è una sensibilità molto ecocentrica, cioè appunto porre la natura al centro della nostra riflessione, ma anche ecofemminista. L'ecofemminismo è in realtà un pensiero che si è sviluppato molti, molti anni fa, che ha tra i suoi esponenti anche ad esempio Vandana Shiva, tra le altre, ma dal punto di vista giuridico vuole mettere in luce il fatto che gli schemi di oppressione che esistono all'interno di una specie, all'interno dell'umanità, si riproducono anche nel momento in cui noi ci rivolgiamo la nostra attenzione alla relazione tra l'umanità e la natura. In particolare l'ecofemminismo quindi vede questi schemi di oppressione che sono sia all'interno delle specie ma anche interspecie. Ed è questo che è molto interessante ed è parte anche di una mia ricerca recente, proprio di comprenderlo anche dal punto di vista giuridico e di come questi schemi di oppressione possano riflettersi anche in una riflessione giuridica che pone al centro l'interconnessione tra tutti gli elementi. Ecco, questo è proprio in estrema sintesi, in realtà è un pensiero molto complesso.
Certo.
Giuridico. Interessante, però diciamo in una estremissima sintesi questo è quello di cui mi si occupa anche nella mia ricerca.
Senta, professoressa, si sposti di nuovo un secondo perché la linea non si sa perché, sa come sono questi cattivi delle telefonie. Senta, dicevamo che questo corso è anche in collaborazione con Animal Law Italia, che è un'associazione che insomma noi insomma, abbiamo seguito negli anni nel suo percorso, insomma, e che proprio delle questioni legali si occupa. Senta, ma come siamo messi in Italia su questa questione? Cioè, quanto effettivamente gli animali sono tutelati dalla legge? Gli animali non umani o insomma gli altri animali, come vogliamo definirli?
Certo, allora innanzitutto dobbiamo veramente ringraziare Animal Law Italia perché è stata tra i promotori di questo corso e gli avvocati e le avvocate di Animal Law Italia sono davvero preziosissime. Allora io mi occupo soprattutto di tutela sul piano del diritto dell'Unione Europea più che diritto interno,
sì.
Ma sicuramente ci sono degli sviluppi molto importanti anche a livello italiano che sono dettati anche dagli sviluppi naturalmente internazionali e su questo anche recenti riforme lo hanno dimostrato. Poi c'è sempre la questione invece dell'applicazione della legge e di come questa concretamente sia volta alla tutela, insomma i casi che citavo anche prima sulla tutela del lupo sono emblematici, però quello che è interessante è anche come dire, sviluppare, ed è quello che cerchiamo di fare anche nel corso, la sensibilità degli avvocati e delle avvocate verso questi temi e verso anche un cambiamento di prospettiva. Mi è piaciuto molto anche quando ha detto lei all'inizio della trasmissione, insomma anche il rifiuto della caccia, insomma serve una sensibilità che si può sviluppare non soltanto attraverso delle leggi che ci sono tutti effettivi, ma anche attraverso un'applicazione di questa legge, quindi la sensibilizzazione è cruciale. Cerchiamo di farlo anche nel nostro corso che è aperto anche ad avvocati ed avvocate.
Senta, chiedendole ancora di un piccolo spostamento, insomma non so cosa succede, ma poi dopo un po' lei mi diventa contorta nella linea. Torniamo in Europa. Noi sappiamo che insomma, dopo la Convenzione di Berna c'è stato insomma, un percorso molto. Insomma, che tutti diciamo, i tecnici e gli scienziati che di conservazione e di tutela si occupano a proposito del lupo. Questo percorso della Convenzione di Berna deve poi passare attraverso la Commissione europea. Ecco, come siamo messi? Perché sapevo un 3 mesi circa di tempi. Mi può aiutare in questo?
Sì, certo. Allora, la Convenzione di Berna è uno strumento importantissimo di tutela, come ha benissimo detto lei, e ha una sua attuazione poi a livello di Unione Europea. Quello che è avvenuto è che a dicembre, quindi veramente qualche settimana, un mese, 2 mesi fa esattamente, il Comitato Permanente della Convenzione di Berna ha votato il declassamento del lupo. Quindi da strettamente protetto a semplicemente protetto.
Sì.
E questa modifica entrerà in vigore anche in Europa, perché la Commissione europea aveva richiesto in realtà questo declassamento, entrerà in vigore a partire dal 7 marzo. Allora, questo non vuol dire che la caccia sarà aperta completamente, ma comunque si potrà consentire di autorizzare la caccia a questi esemplari purché ne sia garantito un buono stato di conservazione, quindi non è un via libera diciamo alla caccia, però è un declassamento che è insomma per alcuni studiosi e studiosi un po' preoccupante, ecco.
Senta però professoressa De Vito, insomma lei ce lo diceva prima, la questione stiamo parlando con la professoressa Sara De Vito dell'Università Ca' Foscari di Venezia a proposito di un progetto WALL che è uno studio per la tutela degli animali. Dicevo, professoressa De Vito, insomma, voi con questo progetto vi occupate appunto delle norme giuridiche e via di seguito, ma come ci diceva anche lei, il problema è quello di una sensibilizzazione e soprattutto io continuo a credere, tant'è che faccio questa trasmissione apposta, che sia veramente un problema culturale, che debba essere un altro approccio il nostro rispetto agli altri animali. Dovremmo smetterla di pensare che gli altri animali sono al nostro servizio. Chi l'ha detto? Chi l'ha scritto?
Sì, assolutamente, mi trovo molto d'accordo, in effetti è per questo che il nostro corso è anche interdisciplinare, infatti ha molte prospettive filosofiche, anche questa idea che molto bene lei ha detto, dell'oppressione e quindi di interspecie è esattamente al cuore della nostra riflessione, perché appunto un buon giurista, una buona giurista deve avere questa anche sensibilizzazione, questa conoscenza interdisciplinare anche dal punto di vista filosofico e culturale. Quindi un cambiamento culturale, anche una sensibilizzazione è certamente molto importante, anche lo stesso concetto di benessere animale, lo sfruttamento intensivo degli animali d'allevamento, cioè ci sono veramente tantissime implicazioni che dovrebbero farci riflettere quotidianamente. Sono veramente d'accordo con quello che dice, culturalmente è un aspetto culturale, sì.
Senta, professoressa, scendiamo nel concreto, ci aiuti un po', ci faccio un esempio di una lezione o di un approccio del progetto Wall, per noi così, noi che non siamo più universitari, non lo siamo mai stati.
Allora, ad esempio la nostra conferenza di apertura, che è venerdì pomeriggio, tra l'altro sarà possibile accedervi anche online scrivendoci, è una conferenza in cui noi analizziamo appunto l'antropocentrismo e l'etnocentrismo.
Si sposti?
L'antropocentrismo e l'ecocentrismo attraverso alcune studiose, per cui avremo una studiosa di studi critici sugli animali che parlerà appunto anche di questo rapporto tra schemi di oppressione intra e interspecie, e poi avremo una studiosa spagnola che ha lavorato.
Scusi, si deve spostare, professoressa?
Sì, mi sto spostando. Scusi, di solito sento.
Ecco, adesso va bene.
Ecco, avremo una studiosa spagnola che ha contribuito moltissimo alla modifica della normativa in Spagna per la tutela degli animali non umani, quindi ci sarà anche lei. E venerdì avremo anche una studiosa britannica che si occupa di ecocentrismo, e chiuderemo proprio con una riflessione sui lupi, per cui ci sarà questo dibattito sia a livello interno che a livello europeo. Quindi avremo questa prima giornata in cui emerge la prospettiva giuridica, ma fortemente anche quella interdisciplinare.
Senta, dicevamo... aspetti, scusi, è che mi è arrivato un messaggio in questo momento. Animali da anima, siamo noi che ci siamo messi al di sopra, in realtà facciamo tutti parte della natura, che tra l'altro ha un'intelligenza superiore a noi, avanti con la consapevolezza. Questo è il messaggio che ci arriva da Romina. Sì, avanti con la consapevolezza servirebbe per tantissime cose che ci circondano, perché sappiamo benissimo, insomma, che siamo in grado di mostruosità nei confronti di noi stessi e degli altri animali. Quindi, insomma, la riflessione e la consapevolezza ha tanta strada da fare, ahimè. Ed è per questo che io credo che, ad esempio, sottolineare come l'università, la scuola, insomma tutti i luoghi di istruzione a vari livelli siano l'anello essenziale, insomma, per aiutare la consapevolezza. Professoressa, senta, a parte che ricordiamo che questo corso dà anche i crediti, insomma quelle cose lì che ormai io non capisco più.
Certo, sì.
Che insomma servono anche i punteggi o insomma quelle cose complicate a cui non so approcciarmi. Però dicevamo che questo modulo, insomma, che questo progetto è anche finanziato dall'Unione Europea, ma questa cosa, ecco, io sono un po' preoccupata per l'Europa, professoressa, perché se da una parte è stato, come dire, il fronte avanzato di un pensiero sull'ambiente complesso, faticoso, articolato, e dall'altra sappiamo che poi la politica sta facendo dei clamorosi e vistosi passi indietro. Ecco, come vede lei, insomma, la complessità? È pessimista come me o riesce a vedere anche da un punto di vista giuridico degli spiragli in positivo?
No, io vedo molto in positivo, anche se il diritto dell'Unione Europea è ancora fortemente antropocentrico, questo è senza dubbio, anche lo stesso concetto di benessere animale che è importantissimo ed è contenuto nei trattati, ma poi ovviamente quando vediamo lo sfruttamento anche dell'industria, l'industria dell'allevamento tra le varie, è chiaro che ci interroghiamo su quale benessere, di che benessere stiamo parlando. Ma sono fiduciosa perché in realtà ci sono molti progetti, anche c'è stato un progetto per una Carta Europea dei Diritti della Natura, che ovviamente poi incontra, come lei diceva molto bene, resistenze politiche, evidentemente, però c'è una sensibilità giuridica sempre più marcata e, se posso dire, c'è anche una sensibilità che, devo dire, abbiamo trovato anche tra gli studenti e le studentesse che chiedono e sono curiosi di saperne di più. Quindi penso che davvero anche dal punto di vista culturale ed educativo questo sia un passaggio che poi avrà dei benefici anche nel dibattito generale. E mi è piaciuto molto il commento dell'ascoltatrice
di Romina,
in effetti, sì, perché anche questa idea appunto dell'essere l'ambiente, siamo tutti e tutti noi, quindi questa idea che siamo tutti parte in una visione molto olistica è davvero importante e non è una fantasia giuridica, ma anzi può avere delle conseguenze anche molto pratiche nella tutela dei diritti degli animali non umani, e noi ci proviamo nel nostro piccolo con il nostro modulo Jean Monnet.
Certo. Dottoressa De Vido, parlando di Europa, c'è una legge che è molto importante ed è quella della Restoration Law, che insomma vorrebbe ripristinare, ridare, come dire, alla natura degli spazi per andare avanti, diciamo così. Ma a che punto siamo su questa legge, che sappiamo si scontra con interessi economici molto forti? Perché poi il problema rimane questo, no? Che ci può essere una visione a lungo termine che può avere anche dei costi economici, e c'è una visione che è il tutto subito e restiamo così.
No, assolutamente. Allora, questa è una normativa, è un diritto derivato dell'Unione Europea, molto importante. Come diciamo succede spesso, la proposta della Commissione Europea era molto più avanzata e invece diciamo c'è un gioco un po' a ribasso che è frutto di un compromesso politico che è stato molto forte, come dice lei, insomma, dettato da ragioni politiche, economiche e di varia natura. È però un passo molto avanti, anche se si parla solo di ecosistemi degradati, non di tutti gli ecosistemi, ma è proprio quello che le dicevo, cioè questi piccoli passi avanti che poi però richiedono anche una sensibilità in come vengono interpretati questi strumenti giuridici. Però sì, con i suoi limiti, con il ribasso rispetto alla proposta iniziale della Commissione Europea, questo certamente è un passo molto innovativo anche sul piano proprio internazionale, come strumento giuridico che è decisamente innovativo, ecco, da questo punto di vista, pur con tutti i limiti che, ahimè, conta un documento che ha dei passaggi di approvazione complessi e su cui ovviamente gli stati hanno avuto, alcuni stati hanno avuto la meglio,
ecco, è purtroppo.
Però devo dire che comunque sono passi importanti. È vero che diciamo delle norme scritte non sono sufficienti, questo è certo vero, ma è anche vero che sono il punto di partenza anche poi per un'applicazione pratica che sia sensibile a questi temi. Quindi già che se ne parli e già che si affrontino questi temi in un processo legislativo è davvero, davvero significativo.
Senta, torno poi, come vede, salto di palo in frasca, ma perché sono tante le domande che poi, pensando a una questione come quella di cui stiamo parlando, cioè un progetto di studio su insomma, la tutela degli altri animali da un punto di vista anche giuridico, mi viene da citare, non l'ho fatto prima, la storia del povero cammello scappato dal circo a Fuorigrotta, insomma non mi ricordo dove, a Napoli, e che poi è anche morto, tanto per cambiare. Ecco, ma ad esempio è possibile mai che in Italia una legge come quella che dovrebbe accompagnare all'abbandono del circo con gli animali sia costantemente osteggiata e ostracizzata? Come
anche
funziona?
Anche qui la sensibilità è molto importante, infatti una delle nostre lezioni, le dico il titolo, è proprio diritto, etica e cultura nel caso di caccia, pesca, caccia alle balene, circhi, pali e corride. E anche noi ci interroghiamo proprio non soltanto sul piano del diritto interno, ma anche del diritto europeo. E come il titolo di questa lezione, appunto, c'è un intreccio tra quello che è la norma giuridica, tra quello che è l'etica e la cultura. E quindi anche qui naturalmente la tutela degli animali è essenziale. Sappiamo che certi animali non dovrebbero stare in alcuni contesti dove chiaramente il loro, proprio la libertà dalla sofferenza viene negata, perché la sofferenza è chiara di questi animali, e la loro libertà dalla sofferenza viene completamente negata. Quindi anche qui non sono solo norme giuridiche, ma è proprio un intreccio di questioni etiche, giuridiche e culturali, che sono sempre più pressanti, vorrei dire, sempre più pressanti e importanti. Cioè non possiamo non affrontare questi aspetti, come non possiamo non affrontare lo sfruttamento intensivo degli allevamenti. Ci sono tante questioni che su cui spero, insomma, la società si ponga degli interrogativi. Se li sta ponendo, ma speriamo sempre di più.
Allora, io ringrazio tantissimo la professoressa Sara De Vito dell'Università Ca' Foscari di Venezia e come dire, super non so come chiamarla, su perché di questo progetto Wall per lo studio della tutela degli animali. Come la posso definire? Super vabbè, senta,
diciamo molto committed, userei un termine inglese, quindi molto impegnata, se
ecco,
vogliamo,
mettiamola. Ecco. Senta, allora, giusto per salutarla, senta, ma lei, questo è il gioco di considerare l'armadillo, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale altro, che animale avrebbe voluto essere?
Oh mamma mia, che domanda così improvvisa.
Sì?
Allora, probabilmente...
Aspetti, si sposti, perché sennò perdo la risposta.
Sì, allora io direi, visto anche il nome del corso, direi una balena, penso.
Una balena, già che ci siamo, mi fa la furba. Va bene, grazie mille. Grazie
mille, grazie a voi, grazie, arrivederci.
Buon corso, allora, buona giornata.
Grazie. Arrivederci, grazie.
Scappo, lascio la linea a Davide Facchini, ma vi ricordo che domani c'è qui con noi Marco Paolini. Ciao a tutte e a tutti, buona giornata.